certo che a misurarsi con 8 metro c'è da stare tranquilli.
Giacomo, non si è dimenticato di un piccolo particolare, la lingua delle donne.
Non lo dice che si riferiva a quella delle donne. Non lo dice. Non lo dice. Non lo dice comunque questo, non lo dice. Però è l'espressione, come vedete, è l'espressione, come vedete, di un modo di guardare la vita molto rigoroso, molto più rigoroso del nostro. Questa è la cosa che è impressionante.
Un rigore che è opportuno riportare nel mondo nostro.
Oltre che opportuno, è parola di Dio.
Urgente.
Parola di Dio.
Io devo dire che in un certo modo.
Voi pensate ai fiumi di parole che oggi si scrivono, si dicono, tutte le bocche della nostra civiltà, cosiddetta civiltà, pensate che è razza di fiume di fuoco della Ghienna, direbbe qui, che no? Che razza di umana di.
Molte volte però non sono nocivi, sono vani. Così vane nel senso che non dicono niente,
no.
Ma qui parla di nocive e di calunniose,
ma
perché il non dire o il dire
scienzione, che non è la cultura biblica, che considera la parola mai innocua, cioè pesante, sempre come una pietra lanciata, ha la sua verità, Non è detto che le parole vuote non significhino niente. Voi pensate quante parole vuote si vomitano continuamente da tutte le bocche, dicevo, della nostra cosiddetta civiltà. Ditemi che non servono a niente. Provate a dirmi che non servono a niente le chiacchiere dei giornali. Fanno opinione.
Se sono fondate, come dico, calunniose, via, è logico che.
Ma anche se sono vuote. Quanti milioni di parole sono scritte nei giornali sportivi? E non mi dite che quelli non fanno mentalità.
Io non lo leggo mai, infatti. Allo sport.
Non mi dite che non fanno mentalità.
Sì, fanno mentalità, come no?
Prendete i giornali di moda.
Non
io non demonizzo niente, non sono io che devo demonizzare. Non si deve dire però che non si scrivono milioni di parole per dire delle cose vuote, ma non si deve dire che sono solo vuote, fanno opinione.
Fanno opinione a chi ci crede. Quello è il punto, quindi c'è dietro chi ci crede.
Allora vuol dire che la parola, ha un potere.
Ah, certamente.
E questa mentalità, questa cultura più antica della nostra, secondo la quale la parola ha un potere, non è per niente da sottovalutare.
Ha un potere, sì.
Soprattutto in un mondo nel quale come il nostro, il mondo della comunicazione di massa, dei mezzi di comunicazione di massa, dove giustamente si è chiamata la stampa e in generale i mass media il quinto potere. C'è un film intitolato così, vi ricordo, non è un caso,
Milano,
non è un caso.
La strada
italiana
l'aveva capito bene, se quei
poveracci
imparavano.
La parola è un potere. E questa è una cosa grossa, Grossa perché si estende poi a tutti i livelli, dalla maldicenza o calunnia alle parole vuote o al parlarsi addosso. per parlarsi addosso alla logo, si chiama con il termine, alla logorrea, no? Alla diarrea delle parole, logorrea, più o meno è questo, l'etimologia. Fino al potere, al quinto potere, fino alla cultura come potere, cioè il parlare in un certo modo per non farti capire o per far capire solo agli addetti ai lavori, o il parlare un linguaggio per dire un'altra cosa. Tu comunque cosa dicevi?
No, volevo dire che io anche personalmente posso dire di aver sperimentato nei rapporti con le persone, e penso che un po' tutte le comunità lo sperimenteranno comunque, di avere guastato dei rapporti, o se non guastati aver posto dei grossi segni per delle parole dette e non magari con dei fatti. Insomma, ci sono delle persone magari con le quali hai un rapporto di 10-15 anni di amicizia, di collaborazione, eccetera eccetera, e che per una parola sbagliata o per una, più che una parola, insomma, uno sfogo magari, un eccesso, insomma, per delle cose dette, di guastare un rapporto, di o perlomeno di segnarlo in una certa maniera, che magari con tanti fatti, magari ci sono stati dei fatti ai quali si è passati tranquillamente sopra, ma alle parole dette, ecco, io mi sono accorto che è successo, a me è successo, e non so, penso che...
Ma anche
bugiarde o cose o calunniose non puoi,
sono altro che ma nemmeno bugiarde, ma nemmeno cattive bugiarde o cose, semplicemente quelle che uno si sentiva di dire in quel momento, che non è riuscito a controllare magari, però che così uno dette perché uno aveva bisogno di dirle, si sentiva di dirle, ce l'aveva dentro, se no, non è che non le inventate per fare. Però hanno segnato un rapporto, se uno avesse avuto la forza di controllare questo morso,
alla bocca,
e si avesse potuto tenere le redini della situazione, forse avrebbe salvato o perlomeno salvaguardato un rapporto che magari invece è andato alla deriva semplicemente perché uno non ha saputo mettere prima.
Allora quel profeta che dice cosa tu non devi sposare, cosa dire, cioè bisogna vedere che cosa si ha detto una sciocchezza, ha detto una cosa che era
gli ha detto la prima cosa. Cioè, se non, cioè voglio dire, un conto è delle parole spese in malafede, comunque un conto è quelle spese in buona fede, perché allora secondo questo principio, cioè uno non dovrebbe nemmeno parlare più. Non so fino a che punto sarebbe positivo, perché molte volte credo sia anche importante, insomma, parlare, perché molte volte può anche costare parlare. Allora, cioè, tutte le cose, cioè, hanno tutte le medaglie hanno il doppio del no, la doppia faccia.
Il problema sarà di avere però di avere un controllo.
Cioè, sapere a priori sempre quali effetti certe parole o certe espressioni o possono avere, anche perché questo è direttamente collegato con l'interlocutore, cioè vuol dire la stessa parola detta a te può avere un effetto, detta a lui c'è un altro, detta a lui un altro, cioè, e c'è tutta una interscambio, cioè di complesso, insomma, ecco, quindi io mi sembra che andrebbe fatta una distinzione, cioè, tra la malafede e la buona fede, cioè tra dire cose fondate o infondate, non mi sembra che sia sullo stesso piano, perché allora veramente viene in un complesso del corpo, non cioè, parla più, allora bisogna fare quello che dico io, andare in una collina non si crea nemmeno la necessità di parlare, però se tu stai in un contesto devi in qualche modo comunicare con gli altri.
Il bello è che queste cose sono state scritte in una trasmesse in una vita di comunità, non in una vita di eremo. Quindi vuol dire che c'è veramente una cosa proprio importante nell'insegnamento di Gesù a questo riguardo del parlare, ma non tanto perché ci si debba guardare dal parlare, ma evidentemente qui non si dice parole, si dice parole, c'è un aggettivo, no? Parole di tipo che fanno degli effetti di tipo distruttivo, di tipo devastante, che poi sono le parole a cui si riferiva lui, cioè parole che hanno fatto degli effetti.
L'interlocutore
non è che
alla persona che c'hai davanti, e allora se, io dico, se tra di noi parliamo e sappiamo che quello che ci diciamo possiamo dirci anche stupido e imbecille, perché sappiamo che questo è il linguaggio tra me e lui. Ma è logico, se io lo vado a dire a un altro che questo linguaggio lo conosce, sì, sbaglio, perché vado, sì, contro la persona.
Sì, ma cioè, con questa con questa distinzione non è che si salta il discorso, lo si conferma solamente, perché di fronte, a seconda di chi sia di fronte, può essere valutata la parola dannosa o no, ma tu chi hai di fronte devi tenerne conto, secondo la logica o la mentalità del discorso della montagna, chi hai di fronte è tuo fratello. Quindi sei tu che devi conoscere le sue reazioni, se è vero che è un fratello, se no è una persona di cui ti disinteressi, non di cui ti interessi. Ecco perché si insiste tanto, penso, su questo lato, perché è uno dei punti dove la pratica concreta, quotidiana, dell'amore del prossimo, o dell'indifferenza, o disattenzione, si manifesta più frequentemente.
Anche Gesù però in alcune circostanze ha detto delle parole molto dure, e c'è chi le ha prese per un verso, chi le ha prese per un altro.
Certo.
Da alcuni è stato interpretato per il verso giusto, da altri per il verso, no?
Sì.
Però le ha dette perché era giusto dirle in quel contesto e in quella, non credo che da parte sua ci fosse l'intenzione di offendere qualcuno, cioè le ha dette perché ha ritenuto in quel contesto,
no, non basta l'intenzione,
pensavi di dirle,
no, non basta l'intenzione, le parole di Gesù non solo per l'intenzione, ma soprattutto per il contenuto, sono parole salvifiche.
Sì, però ciò nonostante,
ciò che qui si giude,
non per tutte sono state salvifiche, cioè c'è chi le ha prese per al contrario.
Certo, ma questo non perché Gesù abbia detto qualcosa di dannoso.
La verità.
Questo è il punto.
Ma detto la verità.
Cioè non è l'intenzione che conta, non è tanto l'intenzione che conta, o la buona intenzione, qui si sta parlando al di là delle buone intenzioni, dei fatti, dell'obiettività, cioè del fatto che una parola non è che si giudica come nociva dal tono, dallo stile, dal modo, ma qui si sta parlando del contenuto, della parola come comunicazione, come mezzo di rapporto, come tipo di rapporto con le persone, perché io posso anche aver da dire delle parole gravi, l'importante è che queste parole gravi siano obiettivamente giustificate, obiettivamente necessarie, obiettivamente salvifiche. D'altra parte sapete bene che quando si tratta di fare discorsi di questo genere si preferisce non farli, che farli, perché sono scomodi. Sapete bene, no? Quindi di nuovo sono parole che, vabbè, dal punto di vista del tono, non lo so, saranno, però dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista del necessità, del, insomma, che di fronte al fratello che va in rovina sono necessarie. E sempre questo mi pare il metro di giudizio, non tanto il tono o l'intenzione, perché allora abbiamo un altro criterio che è molto più labile, più difficile da usare, no? Che allora non si dovrebbe mai prendere posizioni energiche se si guardasse al tono. Tutte le posizioni energiche sarebbero sbagliate perché energiche, e chi l'ha detto? Anche se prima di prendere posizioni energiche bisogna averne le ragioni, perché non siano di rotture, di ferita o di danno, insomma, perché il famoso problema di come muoversi con gli altri, con quale
anche lì scappatori, ma capisci che un ragionamento così e noi andiamo a dire che non ci muoviamo più, non diciamo più niente.
Quale discorso?
Il dodicesimo che avrebbe dovuto richiamare, non ha parlato così fortemente il contemplatismo, è successo. E lo hanno detto, non l'ha fatto perché sapeva che poi le conseguenze, quello grazie alla giustificazione che deve dire fuori. Quelli che accusano Pio XII di non aver parlato chiaramente, gli altri lo giustificano dicendo che se avesse parlato che non sarebbe morto, ci sarebbero stati più morti. Anche lì, chi ha ragione, chi ha torto, cioè lì, è quello.
Ma
il parlare o non parlare, anche il parlare bene o il parlare male, parlare come dici te con questo fondamento lì, giustamente, però la gente così parla di nessuno.
Io ho conosciuto una scuola che diceva che prima di parlare, però quanto parlava c'era da ascoltarlo. E anche una cosa che ti doleva, ti faceva male, cioè faceva male a te, lei te la sapeva dire, in modo che tu sentivi la cosa senza che lei te lo rimuoverasse. Cioè sapeva tirar fuori le parole, quelle giuste, la verità che a te faceva male, ma che lei non te rimproverava. In modo così bello, così tranquillo, così perfetto, perché io devo dire, una perfezione in quel modo, non l'ho mai vista da nessuna parte. Ci sono le eccezioni, però io ho conosciuto questa persona, secondo me meravigliosa.
La suora è una persona non normale nel senso della comunità. Parliamo di persone, io, lui, amici, così, Roberto,
Ma attenzione perché il cristiano,
questa,
il cristiano è una persona eccezionale, quindi se non è eccezionale viene cristiano.
Io in particolare
non
ho
detto
tutte
così,
no,
no,
sì, ma a parte le suore, no? A parte le suore, in fondo il discorso è quell'altro, che se si trattasse anche di una cosa che consideriamo eccezionale rispetto alla regola, resta comunque che il cristiano come tale è una persona eccezionale, se no non è cristiano. Quindi nel cristianesimo, secondo il discorso della montagna, capitolo 5, l'eccezione è la regola. Paradossalmente. Sì.
Allora, qua praticamente dice, no, nel capitolo 14,
bisogna che parta.
Dice che a un certo punto Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. E questo è uno. Sì, sì, prego, prego.
Quelle che fanno le pulizie con me, se ci potessimo incontrare la mattina, la
sì, sì, sì. Più bello.
Ci stai per favore a fare una riunione con quella che insomma una sera sì. Di ritrovarsi quanto decidiamo?
Ma secondo me molte parole se uno le dice
non è questione, dice le parole sono in questo caso la misura della rettitudine morale e spirituale dell'uomo.
Ecco perché hanno quella valenza di
legge, sono la rettitudine da lì, quindi anche dalla parola arrivano in superficie ciò che si è nell'interno.
Questo non lo dice lui, è una frase
fuori dalla
Bibbia, della Bibbia, che la bocca parla secondo quel che c'è nel cuore.
Non c'è un po' di dicendo, non è quello che entra di contatto, è quello che esce, quello che esce di contatto.
Ciao. Ciao. Buonanotte.
Non so se come si dice.
Io guarderei un
di pure.
Allora, no? Qua dice che si ritira in disparte.
14.
Si ritira in disparte in un luogo deserto.
14
il versetto 13.
Udito ciò Gesù partì e si ritirò in disparte in un luogo deserto.
Poi sempre nel 14 al versetto 23 dice: congedata la folla salì sul monte solo a pregare, venuta la sera egli se ne stava ancora solo lassù.
Sì.
E qua questi soli, questo fatto che lui ad un certo punto ogni tanto si isola, vuole starsene nonostante tutta sta gente, sta folla, continuo bisogno di parlare anche con i discepoli che anche bramano di stare sempre con lui, però lui a certi punti si isola, se ne va via.
Sì.
E questa è una cosa. E poi un'altra cosa è questo Pietro, no? Che ad un certo punto quando vede Gesù, no, prima tutti questi discepoli che si spaventano, no? Dice di un fantasma. Però poi dice, c'è questo Pietro che nonostante la paura dell'acqua, no, vede qualche cosa di strano, dice: Signore, se sei tu comanda che io venga da te sulle acque. Cioè, perché questo questo entusiasmo, questa voglia di andare anche sull'acqua così, questo è sicuramente indicativo, però ecco, vorrei che fosse un attimino sottolineato queste due cose qua.
Dunque, l'andare di Gesù in disparte nel versetto 23 viene precisato per fare che cosa? Viene precisato che lo fa per andare a pregare. Dunque Gesù ha un rapporto con il Padre suo che egli, al quale è vincolato in una maniera tale che ogni tanto si ritira a consultarlo, a stare insieme. È una delle dimensioni caratteristiche della persona e dell'attività di Gesù questa, della spiritualità di Gesù, questo tema del ritiro, della veglia addirittura, notturna, in preghiera, che testimonia della imprescindibilità, della necessità, della forza del suo rapporto con il Padre. Una cosa molto importante, interessante da notare. E probabilmente la sorgente, il segreto della sua straordinaria capacità di coinvolgimento e di dedizione. Questa è una cosa molto bella e molto importante da notare, perché è uno dei lati della persona di Gesù a cui si fa meno caso solitamente, no? I bagni di folla sono le cose che pressionano di più, molto di meno si pensa ai suoi ritiri, cominciando da quello di 40 giorni all'inizio, fino a quelli che scandiscono un po' le tappe del suo, fino a quell'altro degli ultimi giorni, l'ultimo giorno della sua vita nell'orto degli olivi, anche quello da solo. Nel buio non soltanto della notte, ma nel buio più assoluto, forse la pagina più sublime della preghiera di Gesù è proprio quella dell'orto. E poi tanta cosa che notava Pietro, che chiede di camminare sulle acque, è un'altra cosa molto interessante, che indica il rapporto fra Gesù e Pietro, al di là di Gesù e Pietro, Vangelo sempre attuale, è sempre da attualizzare, non è reso conto storico, archeologico, testimonia del rapporto tra Gesù e il discepolo. Il camminare sull'acqua è un'altra di quelle maniere molto, come dire, molto eclatanti, molto impressionanti, molto visibili, per descrivere ciò di cui Gesù è capace diversamente da noi. No, cioè, camminare sull'acqua è la rappresentazione più impressiva, più impressionante di un modo di camminare, di un modo di procedere, quindi di un modo di vivere che noi non sappiamo fare, no? Ma che noi siamo chiamati a fare. È per questo che Pietro reagisce in questo modo, sentendosi partecipe della strada di Gesù, in quanto discepolo. Se sei te, allora anch'io. E difatti, si verifica, l'Evangelista nota che Pietro comincia a camminare sull'acqua. Però si dice non per fare il salto in barco, per andare verso Gesù. cioè per seguire Gesù. Quindi si tratta di una interessante particolare ad indicare che la sequela di Gesù significa fare quello che lui faceva, camminare come lui cammina. Significa una vera e propria condivisione dello stile di vita, di uno stile di vita che è logicamente, dal punto di vista del causa-effetto, delle logiche, dei rapporti di forza, di causa-effetto, impossibile. L'impossibile è lo specifico del discepolo. Ancora torna in mente il discorso della montagna: se voi fate quello che tutti sanno fare, cosa avete da dare al mondo? Voi siete sale, voi siete luce. Qui è un'altra maniera di dire, in modo molto, molto bello, molto narrativo, invece che con un segmento, con una narrazione, la stessa cosa, cioè che il discepolo è colui che cammina come Gesù, che fa quello che Gesù faceva. Ma per la violenza del vento cominciò ad avere paura e allora cominciò ad affondare, si vede benissimo. La paura fa affondare, si vede bene che questo è un racconto imbastito per indicare non tanto una passeggiata sul lago a piedi, quanto invece come il racconto della tempesta, no? Un'altra pagina del Vangelo sempre c'è il racconto della tempesta sul lago, nella barca, dice Gesù con i suoi, perché lì è lì ad indicare che l'attualizzazione di quel racconto fatto dagli evangelisti riguarda il nostro cammino attraverso le difficoltà e i problemi dell'essere cristiani, che è come camminare sulle acque, perché Gesù chiede ai suoi discepoli di vivere come lui, il che è umanamente impossibile. Quando più avanti nel capitolo 19 dello stesso Vangelo di Matteo, no? Gesù dirà come lui vive, come lui concepisce il rapporto con i soldi, con i beni, no? Nell'incontro del giovane possidente con Gesù, quando quello se ne va, perché gli aveva detto te la tua conversione si gioca qui, vuoi venire dietro a me? La povertà ti manca. Allora, ci lecca. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, un ricco, molto difficilmente un ricco entrerà nel regno. Anzi, vi dico di più, è più facile che una corda da marinaio passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno. Queste parole i discepoli sterrefatti replicano. Allora chi è che si salva? Cioè, chi è che ce la fa? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: certo, questo è impossibile, ma l'impossibile agli uomini è impossibile a Dio. Cioè, come dire, che scoperta? Hai scoperto l'acqua calda, si sa che è impossibile, ma di chi stiamo parlando qui? Della vita degli uomini o della vita di Dio? Che impresa stiamo parlando? Della buona volontà o della grazia? questo famoso tema, no, del possibile diventato possibile, dell'impossibile diventato possibile, questo è caratteristica del discepolato secondo il Vangelo di Matteo. L'impossibile è lo specifico del discepolo, precisamente perché ciò che è impossibile è l'uomo, possibile a Dio, ed è dal diventare possibile dell'impossibile che si rivela che Dio è qui. Passo, abbiamo già visto quello, mi pare, quello a proposito dell'esorcismo, no? Quando Gesù dicono, ho fatto un esorcismo, gli dicono, che l'abbiamo visto l'altra volta, quando si dice, no? Gli dicono che lui è, fa quelle cose perché è un alleato di Satana, allora lui gli dice, fa il ragionamento per far vedere che quella era un'obiezione fatta in malafede, e poi alla fine fa il ragionamento e dice, allora, se qui succedono cose di questo genere, significa che qui c'è il dito di Dio, qui Dio sta operando. Ecco, questo è il compito del discepolo, mostrare che qui c'è Dio all'opera, Dio è qui e agisce. Gesù risorto lavora nella storia. Questo come? Perché nella vita dei discepoli succedono cose impossibili, altrimenti, che si spiegano solo così. Perché le altre cose non c'è bisogno di essere cristiani. Capisci la forza del discorso? Che lo specifico del cristiano sta nell'impossibile diventato possibile. Camminare sulle acque è una cosa importantissima, profondissima, come si dice, messa a fuoco grandiosa di cosa vuol dire essere cristiano, dove sta il nocciolo della questione, no? Pensare che l'essere cristiani si è banalizzato ad essere nati in un paese dove tutti sono cristiani, all'essere battezzati, all'essere... Addirittura da noi nel nostro dialetto cristiano è diventato sinonimo di persona umana, cioè uno che non è una bestia, si dice...
Non cristiano.
A questi livelli significa che è proprio azzerato completamente. Noi quando si vuol dire se una persona ha un cuore o no, si dice sei un cristiano o sei una bestia. Per dire sei un uomo o sei una bestia. Tutto si vede chiaro cosa abbiamo fatto del cristianesimo. È proprio là dove si verifica l'impossibile che si vede inequivocabilmente, che non c'è di mezzo una farina del nostro sacco, cioè una cosa spiegabile umanamente. Questo è, potrebbe dire, tornando al discorso di prima, questo è il miracolo. Senza ambiguità, no? Quello che ha una possibilità di essere equivocato. Questo sì che è il miracolo, l'impossibile è diventato possibile nella vita delle persone. E difatti si vede bene che è così, perché Pietro si rivolge a Gesù col termine con cui noi preghiamo. Signore, poi alla fine quando con il Signore salve,
senza lezioni, non fanno i compiti a casa, che professore sei?
Ce lo ricorderà.
15 e 16 bisogna fare la prossima
ce lo ricorderà, ce lo ricorderai tu, e i compiti, mi dare i compiti.